al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Domani, nella Basilica di San Paolo fuori le mura, alle ore 18, Papa Benedetto XVI presiederà la celebrazione dei primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo per la chiusura dell'anno paolino. Si chiude dunque l'anno dedicato all'Apostolo Paolo, aperto dal Papa il 28 giugno del 2008. Celebrazioni conclusive, proprio per segnare l'universalità di questo avvenimento, oltre che a Roma, si terranno in diversi luoghi paolini, alla presenza degli inviati speciali del Pontefice, il Cardinal Casper in Terra Santa, il Cardinal Antonelli a Malta, il Cardinal Martino a Cipro, il Cardinal Toran in Turchia, il Cardinal Tomko in Grecia, il Cardinal Rocco Varela in Siria, il Cardinal Ventura in Libano. Si chiude dunque un anno voluto per sottolineare innanzitutto l'importanza del messaggio lasciatoci dall'Apostolo delle Genti nei suoi scritti, scritti difficili, a volte poco conosciuti o mal interpretati, ma un anno voluto dal Papa anche per sviluppare vari programmi in dimensione ecumenica. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, un saluto a Silvio Anelli in console, Maria Serena Tullio e Tefa Orman in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Proprio ieri, nelle giornate in cui si chiude l'anno paolino, nella sala stampa della Santa Sede, sono state presentate alcune considerazioni al termine di questo particolare anno tematico. A parlare è stato Sua Eminenza il Cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, che ha affermato che l'esito di questo anno è stato nel complesso del tutto positivo, persino al di là delle migliori previsioni possibili. Il Cardinale ha fatto un po' il diario degli eventi dell'anno paolino, aperto da Papa Benedetto XVI il pomeriggio del 28 giugno dello scorso anno. I gruppi di pellegrini giunti da ogni parte del mondo, non solo cattolici ma anche ortodossi, protestanti, anglicani e cristiani di varie denominazioni, sono stati così numerosi che è stato difficile, anzi impossibile, contarli. Mentre prima dell'anno paolino, ha affermato il Cardinale, si soleva raccogliere ogni giorno nella Basilica Ostiense al massimo qualche migliaio di fedeli, nella sola giornata del 1° maggio scorso è stata registrata una affluenza di oltre 18.000 pellegrini. In queste ultime settimane ne abbiamo certamente ben più di 10.000 al giorno. Ma sentiamo proprio il Cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo ai nostri microfoni.
In questi ultimi periodi, anzi in queste ultime proprio settimane o anche ultimi giorni, si sono molto intensificate i pellegrinaggi, varie iniziative da un po' da tutto il mondo. Quindi stiamo vivendo molto intensamente. Queste cerimonie finali sono per marcare perché, diciamo, cronologicamente l'anno paolino finisce. Ma siccome i benefici, che certamente sono stati notevoli, non vogliamo che finiscano, siano poi dimenticati o le cose non continuino. Per cui ci teniamo a dire che quella fiamma paolina che il Papa ha acceso il 28 giugno dell'anno scorso nel quadriportico possa continuare a rappresentare questa continuazione di benefici spirituali che l'anno paolino certamente ha portato.
Lei ha parlato di un nuovo fervore, anche descrivendo l'atteggiamento dei tantissimi pellegrini che quest'anno sono venuti da tutto il mondo a San Paolo. Cosa voleva dire?
Ma io direi di sì, perché certamente questo ha provocato un fermento in tutto il mondo, sia fra cattolici che non cattolici, che cristiani non cattolici. Questo non c'è nessun dubbio, l'hanno manifestato i gruppi che sono venuti per manifestare e per confermare la loro fede, venuti per compiere liturgie, compiere anche sacramenti, liturgie varie di tutti i generi, le varie lingue. E questo non c'è nessun dubbio che ci sono stati. Noi vogliamo che tutto questo fervore e questo invito a conoscere meglio gli scritti di Paolo possa continuare. Lo faremo anche attraverso degli aspetti, diciamo così, più nel campo culturale, particolarmente legandoli alla abbazia, che già di per sé ha questo scopo, non solo quello liturgico del servizio in basilica, ma anche di fare questi incontri. Tutta la grande famiglia dei paolini nelle varie manifestazioni che particolarmente dedicati anche all'editoria. Avevano fatto, proprio per l'occasione dell'anno paolino, quella rivista Paulus, numeri molto pregiati, anche direi ad alto livello, e mentre all'inizio c'era il pensiero di smetterla finendo l'anno paolino, invece adesso hanno deciso di continuare, perché sarà molto utile per continuare a mantenere vivo questo studio, questa conoscenza, questo approfondimento del messaggio di Paolo.
Un anno tematico che in qualche modo però ha segnato anche un messaggio del mondo cattolico. Noi, come diceva lei, deteniamo le spoglie degli apostoli, le spoglie di San Paolo, ma sono patrimonio di tutta la cristianità.
Esatto, e questo lo ripetiamo, ne siamo ben consci di questo qui, e quindi quando vengono i fratelli di altre anche comunità sentiamo che siamo con loro, se noi abbiamo la custodia nel senso materiale, ma se abbiamo la custodia di un patrimonio che è comune di tutti.
Ecco, qual è stato il contributo di Benedetto XVI a questo evento di fede?
Vorrei dire enorme. Papa ha fatto la sua catechesi, stava facendo già prima una catechesi sulla patristica, da dottore della Chiesa, quale è la sua conoscenza dottrinale e la sua capacità anche di saper esporre con facilità e semplicità problemi difficili. Quando abbiamo lanciato l'anno paolino, lui stesso mi ha detto: interromperò la catechesi sulla patristica per inserire per un anno la catechesi su Paolo. E così ha fatto. Ed è stata questa catechesi raccolta in un libro edito dalla Libreria Editrice Vaticana, cui ho anche contribuito per una prefazione, che veramente raccoglie con grande capacità e semplicità la presentazione, la divulgazione, il commento, l'esegesi, fatto a livello non per specialisti, ma per chiunque, con molta semplicità. Ed è per me una grande ricchezza per poter far comprendere e conoscere e penetrare la parola di Dio per tutti.
Paolo parla ancora a tutte le genti al termine di questo anno, come rispondere a questa domanda?
Io direi proprio di sì. E quello che hanno risposto nei 5 eventi che abbiamo fatto, con le testimonianze scelte apposta, abbiamo fatto il primo evento era Lettera ai Romani. Allora, oltre a un attore che leggeva, un esegeta che la spiegava, abbiamo invitato coloro che erano i principali esponenti della comunità, quindi il Cardinal Vallini, vicario di Roma, il sindaco Lemanno, che hanno dato la loro testimonianza, loro stessi, una testimonianza personale, quali responsabili, uno nel senso spirituale, uno nel senso organizzativo della società. Cosa vi dice a voi Paolo oggi? Vi dice ancora qualche cosa? Quindi questo richiamo della fede su quella che l'azione, la vita di tutti i giorni. E così nei vari eventi proprio il risultato in questo senso. Paolo parla ancora, sì, è valido. Il suo messaggio dato nelle sue varie lettere ai cittadini, alle genti di allora, è valido, perché l'umanità è sempre quella. In fondo la problematica, leggendo la lettera ai Corinzi, per esempio, dove descrive tanti problemi, tanti vizi e virtù delle genti di allora, sono le stesse di oggi. La problematica umana è sempre la stessa.
Finito l'anno paolino, lei pensa che la Basilica continuerà a essere il punto d'arrivo di tantissimi pellegrini da tutto il mondo, ancora di più rispetto al passato?
Ma io penso in un certo senso sì, ci stiamo organizzando anche per questo, ma in un certo senso sì, senz'altro.
Dunque l'anno paolino termina, ma i benefici spirituali che ha suscitato in tutto il mondo, le trasformazioni che ha prodotto, devono continuare. Questo l'auspicio, l'avete sentito, del cardinale Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura. Basilica dove, lo abbiamo ricordato, domani sera il Papa presiederà la celebrazione dei primi vespri nella solennità dei Santi Pietro e Paolo per la chiusura dell'anno paolino alle 18, ma vi ricordo poi ovviamente lunedì, nella festa dei Santi Pietro e Paolo, il Papa sarà alle 9:30 nella Basilica Vaticana per la concelebrazione eucaristica con alcuni arcivescovi metropoliti e poi per l'imposizione del Sacro Pallio. Ma poi lunedì, sempre, vi ricordo, presso la Basilica Ostiense alle 10:30 la messa conventuale presieduta dall'abate Edmund Power e poi alle 17:30 i secondi vespri e santa messa solenne presieduti dal cardinal Andrea di Montezemolo, l'arciprete della Basilica Ostiense. Avete sentito che il cardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo ricordava che tra le tante iniziative culturali e spirituali di questo anno dedicato al bimillenario della nascita della delle genti c'è stata una rivista, la rivista Paulus, che continuerà a essere pubblicata anche al termine di questo anno. Ne parliamo proprio con il direttore Don Primo Gironi, sacerdote paolino e biblista, che è in linea con noi. Lo ringraziamo molto. Buon pomeriggio, Don Primo.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Ecco, io le chiedo subito la domanda, le faccio la stessa domanda che facevo poco fa al Cardinale. Dopo la pubblicazione di diversi numeri della vostra rivista, dopo l'esperienza che avete vissuto da questo particolare punto di osservazione, la redazione di Paulus, siete convinti che Paolo continua a parlare alla gente di oggi?
Sì, noi abbiamo seguito l'anno paolino di mese in mese, soprattutto con una parte centrale della rivista, il dossier presentando le lettere di Paolo, e continueremo ancora ultimandole con i primi mesi del 2010. Proprio presentando queste lettere abbiamo cercato di cogliere l'attualità di Paolo, la sua presenza oggi, cercando di cogliere le varie sfaccettature lungo le quali l'Apostolo è presente nel nostro mondo e può parlare come architetto, come lavoratore, come mistico, come orante, come teologo, come pastore, ecco, tutte queste sfaccettature, e ad ogni singola sfaccettatura abbiamo presentato un mondo che vive sia della parola sia della spiritualità dell'Apostolo.
Ecco, il Cardinale parlava di scritti, degli scritti paolini, come scritti spesso difficili, assai poco conosciuti o male interpretati. Come vi siete avvicinati appunto al repertorio paolino per presentarlo ai lettori in maniera di attualizzarlo?
Noi abbiamo, innanzitutto ci siamo basati sull'opera degli studiosi più validi, più noti anche del pensiero paolino. Abbiamo cercato anche di corredare le singole lettere con approfondimenti sia teologici, ma anche approfondimenti che riguardano l'ambiente, la cultura, la mentalità del tempo, riferiti però ai nostri giorni. Quindi il lettore ha potuto rendersi conto che quel pensiero, quella cultura, quella spiritualità sono vivissime anche oggi, tanto più che ogni domenica sentiamo questa proclamazione delle lettere di Paolo, e allora il nostro servizio è stato quello di renderlo accessibile, renderlo ancora più vivo, non solo, ma nel mensile abbiamo proprio studiato una rubrica di domenica in domenica, accentuando ancora di più il messaggio paolino nei singoli brani che venivano proposto lungo le domeniche, per cui ci siamo impegnati in questo servizio di rendere, come giustamente ci ha indicato il Santo Padre, rendere Paolo vivo oggi, Paolo che parla oggi.
Ecco, secondo lei, come biblista, Don Primo Gironi, qual è il messaggio più provocatorio, più forte che Paolo rivolge alle nostre comunità cattoliche e non solo oggi?
È quello di entrare, di portare Cristo in tutto, su tutto, in ogni cosa, e rendere il cristiano un vero cristiano, come dice il nome, come è stato lui. Cristificare il nostro mondo, cristificare la nostra presenza e renderci più coraggiosi in questa testimonianza cristiana che sembra un po' attenuarsi, e Paolo ci ha dato quasi una sferzata in questo anno.
Anche ai comunicatori nel mondo cattolico?
Anche ai comunicatori, perché Paolo potrebbe essere messo benissimo accanto al nostro protettore San Francesco di Sales, si può mettere anche Paolo, perché nella sua comunicazione rispecchia gli elementi più fondamentali, che sono innanzitutto la verità, la chiarezza, la spontaneità e soprattutto la costruzione di una società sempre più giusta, sempre più secondo il progetto di Dio.
E sul profilo dal punto di vista ecumenico invece San Paolo cosa ci dice ancora oggi?
L'abbiamo privilegiato questo aspetto, perché nelle presentazioni delle lettere abbiamo cercato di presentare anche l'angolatura della lettura dei fratelli ortodossi, dei fratelli riformati protestanti, per cui il lettore che sfoglia questo dossier e che desidera introdursi alle lettere di Paolo ha proprio questa visione ecumenica, universale, e può fare le proprie riflessioni abbracciando un po' tutta la cristianità e spingersi anche ad un dialogo, ad un avvicinamento, ad un accostamento, cogliendo l'interpretazione che viene data delle singole lettere di Paolo. E questo ci affratella, ci accomuna, perché abbiamo fatto noi stessi delle scoperte in questi commenti.
Don Primo, io la ringrazio. Lei dunque come direttore del mensile Paulus ci conferma quello che diceva il Cardinal Montezemolo, cioè questo mensile, che oggi è il mensile del Centro Studi Bibbia e Comunicazione della Società San Paolo, continuerà a essere pubblicato, almeno finché potrete, anche se l'anno paulino sta per chiudersi.
Sì, sì. Il nostro desiderio è quello di valorizzare l'anno sacerdotale, perché abbiamo notato che il pensiero del Papa sul sacerdote, ma sul sacerdote pastore d'anime, ricarca molto l'aspetto paolino, cioè Paolo è il modello del pastore, Paolo è il modello del sacerdote, perché soprattutto la seconda lettera ai Corinzi è lo specchio della nostra vita di preti, di sacerdoti, di pastori d'anime, e lì abbiamo una miniera immensa. Noi vorremmo inserire anche questo aspetto nella nostra rivista Paulus.
E sarà sicuramente un modo perché questo anno paulino continui a dare frutto. Grazie a Don Primo Gironi, direttore del mensile Paulus. Buon lavoro, grazie.
Grazie a lei.
E noi torniamo in studio per spostarci rapidamente in Turchia, terra natale di Saulo di Tarso, che, come abbiamo sentito, si prepara anche la Turchia a chiudere solennemente l'anno paulino. Ma quale bilancio tracciare di questi 12 mesi dedicati all'Apostolo delle Genti? Isabella Piro lo ha chiesto a Sua Eccellenza Monsignor Luigi Padovese, cappuccino, presidente della Conferenza Episcopale della Turchia. Ascoltiamo.
Il bilancio è stato molto positivo se si considera la presenza dei 416 gruppi arrivati sino a questi giorni, rappresentativi di cristiani provenienti da 30 paesi diversi. Quindi già questo flusso di pellegrini indica l'importanza che l'anniversario di Paolo ha rivestito anche per la Chiesa di Turchia, evidentemente, oltre che per quella di Roma. Da parte poi della comunità cattolica in Turchia e anche da parte delle altre comunità non cattoliche c'è un interesse che si è espresso attraverso simposi che si sono organizzati, anche attraverso pellegrinaggi locali fatti dai cristiani presenti sul territorio. Quindi possiamo ringraziare il Santo Padre che ci ha dato la possibilità di ridestare, per così dire, la memoria dell'Apostolo Paolo proprio nella sua terra.
Quali le iniziative principali promosse per l'evento di chiusura dell'anno paulino?
Verrà nei prossimi giorni il Cardinal Thoran come rappresentante del Santo Padre, inviato speciale, con una presenza anche significativa non soltanto della Conferenza Episcopale di Turchia e di alcuni vescovi che vengono dalla vicina Siria, ma anche di rappresentanti delle diverse conferenze, delle diverse realtà ecclesiali presenti in Turchia. Questo simposio paolino, al quale partecipano professori di università statali e pontificie da Italia, Germania, questo mi sembra anche abbastanza significativo. E poi speriamo che con la chiusura dell'anno paulino non si concludano tutte le celebrazioni. Abbiamo già in lista per il luglio e agosto una presenza significativa ancora di pellegrini che verranno, e riteniamo che ormai, diciamo, la porta di Tarso si sia definitivamente aperta per chi vuole onorare con la sua presenza l'Apostolo Paolo.
Nella lettera che i vescovi della Conferenza Episcopale Turca scrissero ai fedeli un anno fa, in occasione dell'indizione dell'anno paulino appunto, si invitava sia ad intensificare il dialogo con il mondo musulmano, sia a lavorare per l'unità di fede. A che punto si è arrivato su questi due fronti?
Per quanto attiene al dialogo con i fratelli delle altre chiese, il fatto della comune partecipazione alle celebrazioni paoline sono senz'altro un segno di ulteriore vicinanza e di dialogo, quindi apprezziamo tantissimo il fatto che questa iniziativa, che è partita dal Santo Padre, poi sia stata accolta anche dalle chiese sorelle e anche dalle altre comunità. Per quello che riguarda il mondo musulmano, mi piace rilevare che questa presenza, diciamo, massiccia di di pellegrini, non di turisti, in terra di Turchia. Ha dato un'immagine dei cristiani che vengono non soltanto per godere le bellezze del paese, ma anche per pregare. Questa è una testimonianza di fede che, mi sembra quanto mai significativa, soprattutto in un paese a maggioranza musulmana, dove talvolta il concetto dei cristiani che vengono dall'Occidente è un concetto con diciamo alcune ombre legate a un'idea di società ormai consumistica e edonistica. Ecco, quindi il fatto di vedere alcuni che pregano, cristiani che vengono per questo, è molto 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 importante e molto significativo.
Eccellenza, una domanda un po' più tecnica. La Conferenza Episcopale Turca ha chiesto la restituzione al culto cristiano dell'antica chiesa di Tarso, oggi trasformata in museo. Ci sono stati sviluppi?
Allora, ci sono ancora dei problemi aperti. Io mi auguro che entro il 29-30 giugno si arrivi a una soluzione definitiva, anche perché c'è stato un impegno chiaro da parte del primo ministro, un impegno pubblico che ha preso a Colonia in una visita fatta un anno e mezzo fa circa. Ci sono state trattative con le diverse autorità, sia a livello locale che a livello statale. Se verrà data la chiesa, almeno come luogo permanente di culto, senza che questo comporti alcuna proprietà o richiesta di proprietà da parte delle chiese di Turchia, tanto bene. Se per ipotesi si dovesse ritrasformare in museo, allora io lascio tirare le conseguenze alle persone che possono rendersi conto di questo fatto. Cioè, tante richieste forse sono state poco considerate, oppure che all'interno del paese ci sono ancora delle sacche di resistenza. Però ripeto, mi auguro, dato che il consenso da parte delle autorità a tutti i livelli è stato pieno, che si arrivi veramente a concedere ai cristiani, non parlo soltanto dei cattolici, ma parlo di tutti i cristiani, di poter onorare Paolo nella sua terra in un luogo di culto.
Un'ultima domanda, eccellenza. A suo parere la Turchia è stata rinnovata dall'anno paolino?
Diciamo, è difficile dire rinnovata, perché questo paese è un paese immenso con diverse anime, però ripeto quello che ho detto prima, cioè questo flusso continuo di pellegrini senz'altro è stato positivo anche per la popolazione. Ecco, ha dato, ripeto, un'immagine molto, molto più positiva di cristiani e di cristianesimo di quella che talvolta ancora circola, legata a situazioni storiche precedenti, legata così a una certa diffidenza che si ha nei confronti di chi appartiene a un'altra religione.
Ed era Sua Eccellenza Monsignor Luigi Padovese, il presidente della Conferenza Episcopale della Turchia, intervistato da Isabella Piro. Avete sentito i frutti spirituali, anche dal punto di vista ecumenico, interreligioso, che l'anno paolino ha dato in Turchia, quindi in particolare nella terra natale di Saulo di Tarso. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, proprio le cerimonie di chiusura di questo anno dedicato al bimillenario della nascita dell'Apostolo delle Genti, voluto dal Papa, cerimonie che iniziano proprio domani sera alle 18, quando il Papa presiederà i primi vespri della solennità dei Santi Pietro e Paolo nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Grazie ad Isabella Piro per la collaborazione, grazie ai nostri ospiti, il Cardinal Cordero Lanza di Montezemolo, l'Arciprete di San Paolo fuori le mura e Don Primo Gironi, direttore di Paulus. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.